C'è un'immagine in terzo, il racconto saggio più appunto surrealista, è un'immagine particolarmente iconica, è della scrivania di André Breton. È una scrivania piena di oggetti accostati in modo apparentemente casuale per uno sguardo distratto, ricorda le Wunderkammer rinascimentali di oggetti provenienti dai quattro angoli del globo, in cui è difficile trovare una logica sottostante. Questa scrivania in questo momento, con uno scrittore, uno storico in mezzo, un mago, più o meno fa questo effetto fisico davanti a voi. Che cosa costa, cosa tiene insieme delle figure tanto distanti? E io farei rispondere direttamente Breton, perché quando Marie-Louise vede questa scrivania e si chiede: ma perché un oggetto è vicino a un altro oggetto? Qual è il criterio degli accostamenti? André risponde: vedete, io sono contro il dunque. Se voi andate in un qualunque museo, Marie-Louise, troverete le opere disposte in una sequenza, un percorso che si vuole logico. Da una si passa all'altra in modo rigido e prevedibile. Questo è un quadro di Rembrandt, dunque il quadro accanto sarà di Rembrandt, o comunque di un pittore olandese, o comunque di un pittore del Seicento. Sta tutto nella congiunzione dunque, che fa derivare ciascun passaggio da quello precedente. Ebbene, il surrealismo rifiuta il dunque a favore del come. Come è la parola più magica del dizionario. Come è la parola chiave dell'inconscio, analogia e giusta posizione spalancano interi mondi. Se è una parola magica, allora forse c'è spazio anche per me. E in effetti con questa parola io in qualche modo ho come un diritto di cittadinanza qui, ho un diritto di cittadinanza di fronte a un libro comunque che mette a disagio, ed esprimo lo stesso. Meno male che Enrico mi ha preceduto, perché avessero chiesto a me di iniziare mi sarei trovato in difficoltà. Però con il come mi sento un po' più a casa. Credo che ciascuno di noi con il come si possa ad approcciare con queste pagine, non solo da lettore ma anche da prosecutore di quello che è raccontato. Perché io, conclusa la lettura, ho alzato gli occhi, ho guardato la mia scrivania, mi sono guardato intorno alle cose di cui io mi occupo, il materiale che avevo in quel momento io sulla scrivania. Nell'ultimo anno mi sto occupando di illusionismo e prestigiazione nel Settecento e di come l'illusionismo è entrato nel dibattito culturale dell'illusionismo, è entrato nelle questioni politiche, nelle questioni letterarie, e quindi mi sono confrontato con quel tipo di oggetti sulla scrivania, e questi oggetti collocati vicino all'invisibile ovunque mi hanno parlato. Io ho visto, ho percepito dei come, in particolare in un personaggio che vi presento. Questo signore si chiama Philip Astley. Philip Astley è l'inventore del circo moderno. È un inglese che combatté durante la guerra dei sette anni, la guerra burgica, metà Settecento. Tornato a casa a Londra, lui era un cavallerizzo, faceva parte della cavalleria, si accorge che quando si mettono in scena spettacoli di cavalleria, per il pubblico è difficile seguirli, perché i cavalli spariscono all'orizzonte, poi ritornano, e per quelli che sono qui è difficile vederli là e viceversa. E a un certo punto fa un'invenzione che sembra stupida oggi, ma quando la fa tutti la considerano un colpo di genio: fare una pista rotonda. Si inventa la pista rotonda, il circolo intorno a cui si esibiscono i primi cavalli diventa poi il circo, e il circo nasce proprio da Astley. È il primo ad aggiungere spettacoli di clown a questo tipo di espressioni, e come da questo si arriva all'invisibile ovunque è ancora particolarmente oscuro. Però fidatevi del come, non attaccatevi troppo al dunque. Alla fine vi accorgerete che anche quello che avete voi sulla scrivania potrebbe in qualche modo accostarsi con queste pagine, e naturalmente uscire di qua non con quattro movimenti, neanche con il quinto che vi sto portando, ma con i 350 nuovi movimenti che afferiscono a questo universo, in qualche modo fa esplodere quello che è il contenuto di queste pagine, lo fa entrare nel mondo reale. Astley fa una cosa abbastanza infame. Fuori dal luogo dove non c'era ancora il tendone, ma fuori dal luogo dove si facevano questi spettacoli, mette un piccolo banchetto di libri, vuole vendere, oltre al biglietto d'ingresso, anche dei gadget, dei gimmick, dei trucchi, eccetera. Prende un libro in francese che spiega alcuni giochi di prestigio, lo traduce in inglese cancellando il nome dell'autore e impadronendosene in modo assolutamente bieco, per cui, facendo un'operazione che prima di internet era più difficile da perseguire, prende, plagia quasi dalla prima all'ultima pagina un libro. Questa è il suo frontespizio, che ho tradotto in italiano, un libro che intitolerà Magia naturale o divertimenti fisici svelati da Philip Astley. Ma la cosa che redime completamente questa operazione è l'ultimo capitolo. C'è un capitolo inedito che non c'era nell'edizione francese, ed è un capitolo che descrive un gioco che diventerà un classico, che ancora adesso si può vedere in televisione e che nasce appunto nel 1700, ed è un gioco di prestigio che ha origine proprio dalla guerra che lui aveva vissuto sulla sua pelle. Sembra un personaggio tratto dall'Invisibile Ovunque, perché è l'ennesimo personaggio che, vivendo dall'interno la guerra e non vedendola da fuori, ne prova un tale orrore da cercare una soluzione, da cercare una via d'uscita, una via di fuga. Tra l'altro un meccanismo che troviamo anche nel precedente libro di Wuminguno, che è Point Lenana. Point Lenana è un altro movimento in cui dall'interno della guerra si cerca una fuga, nel caso specifico nell'alpinismo. Nel caso di Astley, Astley racconta in questo libro, dopo aver spiegato come si fa questo gioco di prestigio, di cui c'è addirittura all'interno una tavola con un tizio che sta eseguendo il gioco di prestigio stesso, il gioco, lo capirete poi alla fine del racconto di Astley, cosa succede ad Astley? Due suoi commilitoni hanno una grossa discussione e all'epoca si decide di risolverla a duello, quindi si sfidano a duello, preparano le pistole, chiamano uno dei due padrini è proprio Astley. Poiché costoro erano due amici, l'idea che si debbano far fuori per questione di onore gli sembrava veramente assurda, insopportabile, e allora gli viene un'idea: prende queste due pistole e le trucca, prende due tubetti esattamente della dimensione della canna della pistola, inserisce questi tubetti di nascosto, tubetti che possono scorrere avanti e indietro. Con queste due pistole truccate di nascosto dai due sfidanti, dai due duellanti, si presenta all'incontro nell'ora e nel luogo stabiliti. Davanti a tutti si carica la pistola con la polvere da sparo, si inseriscono i due palini di piombo, sollevando le pistole, per dire pronti, questi tubetti scivolano dall'interno della pistola, gli finiscono nelle maniche, e utilizzando il più antico trucco degli illusionisti, cioè che è quello di nascondere le carte nelle maniche, in questo caso viene scaricato il pallino che c'è all'interno tramite questo tubetto, all'insaputa di tutti, soprattutto dei due duellanti, consegna ai due duellanti le pistole e si dà il via al duello. Il duello naturalmente ha luogo, vengono esplosi i tre colpi misteriosamente mancano tutti e tre il bersaglio, e i due naturalmente alla fine, avendo mancato per tre volte il bersaglio, sono costretti a stringersi la mano, a risolvere per altra via la cosa, e nessuno dei due saprà mai che devono la loro vita a questo illusionista, che ha pensato di applicare, di creare questa via d'uscita da questa situazione tramite un trucco che poi entrerà appunto nel repertorio degli illusionisti. Lui stesso lo presenterà al circo, facendosi sparare addosso e prendendo con la punta di un coltello al volo la pallottola, coltello che aveva semplicemente una doppia lama, da un lato pulita, dall'altra con in punta la pallina fusa all'interno, per cui tenendo il coltello con una mano si vedeva la lama da questa parte, e quando veniva sparato al colpo lui semplicemente con un movimento ruotava il coltello e fingeva di prenderla al volo. Io, poiché questa è una storia particolarmente curiosa che ho tradotto dall'inglese, ne ho fatte un po' di copie che troverete lì al banchetto e potete servirvene liberamente, ma da stasera sarà sul mio blog scaricabile in PDF, e ho praticamente fatto un piccolo souvenir della serata con il frontespizio, l'immagine di colui che spara, la descrizione dell'esperimento con sotto la traduzione di questo raccontino. Mi sembrava un segnalibro perfetto per l'Invisibile Ovunque, il contributo che un illusionista può portare a una conversazione del genere. Ognuno di voi naturalmente in questo momento sta dicendo: ma io che invece faccio, che mi occupo di tango piuttosto che... E magari vi verrà qualche idea e nasceranno cose da questo incontro.